Buongiorno, buongiorno a tutti. State ascoltando una nuova trasmissione di Radio Bandiera Nera che è Eloquenzia e io sono Alessandra. Allora, in questa trasmissione ci occuperemo essenzialmente di letteratura. In modo particolare tratteremo di due autori che sono William Shakespeare e Virginia Woolf per la gran parte della settimana e poi un giorno a settimana, che sarà credo il sabato, ci dedicheremo ad altri autori. Solo letteratura, no? Vediamo di intrecciare la letteratura alla musica classica in qualche modo e quando c'è la possibilità anche alla storia dell'arte. E come iniziamo? Vorrei iniziare con un'introduzione. Dal momento che si è detto che parleremo di Shakespeare e di Virginia Woolf in maniera alternata e volendo iniziare da William, gli autori li chiamo tutti per nome, ok? Quindi, prima di parlare di William, parliamo un attimo del contesto, no, in cui lo stesso ha operato. Intanto siamo nel 600 e che è denominato il secolo del teatro. Tra le domande che si sentono meno frequentemente, no, è cosa danno stasera a teatro e al suo posto spesso invece magari sentiamo cosa danno al cinema oppure cosa danno su Netflix e così via. Comunque, nonostante ciò, dal 500 al 900 il teatro è stata la forma di spettacolo sostanzialmente più diffusa ed anche la più amata in tutta Europa, e non soltanto nelle città, ma anche nei paesi e nei villaggi. Non solo per i borghesi, ma anche per il popolo. E per la gran parte di questa letteratura, ad oggi, magari non ha più, può sembrare che non abbia più niente da dire, anche perché spesso, no, non viene neanche più portata, sul palcoscenico. Però, se andiamo a vedere che cosa è stato rappresentato nell'ultima stagione teatrale, in Spagna, in Francia o in Gran Bretagna, è molto probabile, o anzi è quasi certo, no, che troveremo sicuramente un gran numero di tragedie e di commedie che risalgono al 600. Il 600, infatti, abbiamo detto che è il secolo del teatro, ed è il secolo del teatro in due sensi. Il primo perché comunque è il secolo in cui nasce il teatro nella forma in cui noi lo conosciamo oggi, no? Ed è inoltre il secolo nel quale a questo genere si dedicano scrittori geniali che tuttora sono molto letti e amati, come ad esempio appunto Shakespeare in Inghilterra, Molière in Francia oppure Calderón de la Barca in Spagna. E così come c'erano stati, no, molti modi diversi di scrivere poesie nel 200 e nel 300, oppure ci saranno molti modi di scrivere romanzi a partire dal 700 in poi, così esiste nel teatro del 600 una varietà veramente inesauribile di forme e di contenuti. Pensiamo ai drammi anticlassici di Shakespeare, che ignora qualsiasi norma e ambienta le sue trame sullo sfondo della recente storia europea, oppure il teatro cristiano di Calderón o le stesse commedie di Molière, no? Che fanno la satira fondamentalmente delle manie e della stupidità dei suoi contemporanei. Per quello che invece riguarda la situazione in Italia, non abbiamo niente di quasi nulla di paragonabile a questa varietà. Esiste però dalla metà del 500 una forma di teatro tipicamente italiano che per secoli avrà la fortuna in tutta l'Europa. E parliamo della commedia dell'arte. Sono rappresentazioni leggere, divertenti, nelle quali comunque viene lasciato tanto spazio all'improvvisazione. Per questo, no? Per questo fatto che veniva lasciato tanto spazio all'immaginazione, richiedevano, la commedia dell'arte richiede attori molto, molto dotati, e questa forma rappresenta anche il contributo più significativo che l'Italia, no, ha dato al teatro del Seicento. Ma vediamo più da vicino come è cambiato, no, il teatro. Allora, le prime opere teatrali in lingua italiana vengono sostanzialmente scritte tra la fine del 400 e l'inizio del 500, all'interno delle corti rinascimentali italiane, quindi pensiamo a Ferrara, Roma, Napoli e Firenze. Gli autori di questa prima stagione di teatro italiano, come per esempio Ariosto e Machiavelli, okay, si ispirano soprattutto a quelli classici, e in particolare si ispirano ai latini Plauto e Terenzio, adattando però i temi e gli scenari alle circostanze e ai costumi a loro contemporanei. Nel corso poi del Cinquecento il teatro conosce una grande diffusione e si trasforma gradualmente da un'occasione di svago per un pubblico ristretto, che era quello delle corti, un autentico commercio, nel senso che non era più fondamentalmente gestito dai grandi signori, ma anche dalle accademie dei letterati e anche dalle prime compagnie teatrali indipendenti, che nacquero proprio intorno alla metà del XVI secolo. La letteratura del Cinquecento è fondamentalmente una letteratura che è alla continua ricerca di regole. Le scelte di poetica dei grandi autori antichi e moderni diventano legge. Quindi, ad esempio, no, si pensa a Petrarca come il modello per la poesia lirica, Virgilio per l'epica, Boccaccio per la novella. E questa necessità, questo bisogno di definire le norme della letteratura, lo avverte, in un certo senso, lo avverte anche il teatro, che a partire dalla prima metà del Cinquecento viene ripensato alla luce della poetica di Aristotele, che viene commentata e viene tradotta anche in italiano. Da Aristotele sono riprese alcune regole che influenzeranno profondamente fondamentalmente tutte le opere nel corso del secolo, e anche in quelli successivi, e non soltanto in Italia. Soprattutto ricordiamo la regola delle tre unità, ovvero il tempo, l'azione deve svolgersi nell'arco di mezza o al massimo di una giornata, di luogo la scena deve necessariamente essere fissa, e di azione, ovvero ci deve essere una trama soltanto. E quindi, in armonia con queste regole, si fissano i canoni dei due generi principali, che sono la commedia e la tragedia. La commedia, che sarà in cinque atti ed è in prosa, contempla la possibilità al suo interno di alcuni intermezzi, ovvero delle scenette improvvisate e cantate, e consente una certa caratterizzazione linguistica più varia e più espressiva. Ad esempio, i personaggi parlano in maniera diversa a seconda della loro condizione sociale. Ed ha per argomento la commedia fondamentalmente, no, vicende amorose, o comunque contrasti tra giovani e vecchi, che generalmente vincono i giovani, e l'obiettivo è quello di divertire il pubblico. invece la tragedia è scritta in versi, può avere al suo interno un certo numero di cori con una struttura molto simile a quella che è la canzone e mette sostanzialmente in scena vicende che si ispirano alla storia antica con figure di re ed eroi. Il principio morale a cui si ispira la tragedia è quello, lo stesso aristotelico della catarsi, ovvero grazie alla rappresentazione di avvenimenti sanguinosi e infelici, il pubblico si purifica, liberandosi quindi delle passioni che sta vedendo. La lingua della tragedia è ovviamente più raffinata e più aulica rispetto a quello della commedia, perché comunque, no, ritrae passioni smisurate ed eventi sostanzialmente fuori dal comune. E c'è un genere di commedia che in questo periodo si afferma, ovvero la commedia dell'arte oppure la commedia all'improvviso. Questa tipologia di commedia fondamentalmente si afferma come la forma più apprezzata del teatro comico, che finisce insomma per sostituire la commedia tradizionale, che ormai è in crisi. Ma che cosa voleva dire recitare all'improvviso? Di certo non voleva dire che gli attori potessero fare quello che volevano, inventando una storia direttamente davanti al pubblico, ma anzi significava che gli attori non imparavano a memoria un testo per filo e per segno, recitandolo tale e quale come l'aveva fondamentalmente scritto l'autore, ma rappresentavano un'azione, oppure una favola, come avrebbero detto loro, no? Sulla base di una traccia in prosa che è chiamata canovaccio scenario ed è composta da situazioni fisse, che sono detti generici, diversamente combinabili tra di loro e condite da gag, detti anche lazzi, anch'essi descritti nei dettagli. Quello che veniva effettivamente improvvisato era la combinazione tra le situazioni già note e comunque già ben rodate. I protagonisti di queste azioni non sono più i personaggi della commedia letteraria, provvisti quindi di un nome e sostanzialmente di un'identità, ma tipologie fisse che ogni attore poteva fondamentalmente variare e approfondire a seconda della sua abilità. E quindi abbiamo il brontolone, il vecchio, il giovane innamorato, il soldato spaccone, il servo astuto, ok? E alcuni di questi tipi veniva associato anche l'uso della maschera, ma la maschera non veniva utilizzata per i giovani innamorati che in genere recitavano con il volto scoperto, e spesso anche un particolare accento regionale, e quindi nascono così i servi Zanni e Arlecchino, lo Spavaldo e lo spagnoleggiante Capitan Spaventa, il vecchio Pantalone che parla veneziano, il dottor Graziano che sproloquia banalità in bolognese, anche se fondamentalmente, no, le testimonianze che abbiamo sugli scenari usati dai comici arrivano comunque in una forma rielaborata, ci trasmettono in ogni caso tracce di una sicuramente fiorente cultura teatrale e soprattutto anche, no, della bravura di chi sta sul palcoscenico, una bravura questa che comunque non mancò di affascinare anche grandi autori come Molière oppure come Goldoni. Prima però di dire due parole sul teatro italiano per poi passare a Shakespeare, ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa musicale, vi faccio ascoltare gli Oblivion con Paolo e Francesca Rep.
Cominciai, poeta volentieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento sia leggeri, ed egli a me vedrai quando saranno più presso noi, e tu a lor li priega per quell'amor che i mene dei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlare, s'altri non niega. Colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate fermi al dolce nido, pegnum per l'aria dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animale grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende per aver pace, qui seguaci su. Gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta nel modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende, che a vita ci spense. Finché il poeta mi disse che pensi, quando risposi cominciai, o lasso quanti dolci pensieri, quanto disio, meno costoro doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai. Francesca e poi martiri, a lagrimarmi fanno triste pio, ma dimmi al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi desiri, e quella a me nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice, nella miseria ciò salto dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange dice.
Ehi,
scusami, sono stata irruenta.
No, è che io senza non riesco a farlo.
Anche io sono più contenta se c'è.
Davvero? Pensavo che rovinasse la poesia.
No, al contrario.
Sai, ci sono tanti uomini.
Ce l'hai?
Ne porto sempre uno con me. Faccio in modo che cada ogni tabù, ti decanto il libro di Re Artù.
E l'intensità dei racconti suoi splende già nell'iride degli occhi tuoi.
Già nel 1100 colse il suo momento l'angelotto intrepido. Sprezzante delle accuse della gente,
la bocca le baciò tutto tremante,
giocandosi di Camelot l'onore. Per me l'amore Galeotto sto libro, eh?
quel giorno più non vi leggemmo avanti.
Ed eccoci di nuovo, eravamo rimasti alla commedia dell'arte o commedia dell'improvviso e continuiamo con così un accenno semplicemente a quello che è stato il secolo del teatro in Italia, che in realtà non è esattamente il secolo italiano. Scrivere per il teatro e andare a teatro rimangono comunque pratiche sempre molto frequenti in Italia sia nel 500 che nel 600. Tuttavia però i letterati italiani non producono niente che per qualità possa reggere il paragone con i grandi drammi scritti da Shakespeare, da Molière, da Calderon, e quindi, come abbiamo detto, il secolo del teatro non è esattamente il secolo italiano, ma in ogni caso, se non ci sono da registrare grandissimi capolavori, però c'è da riportare comunque la vivacità di alcune tradizioni cittadine, come ad esempio Firenze e Roma. A Firenze l'attività teatrale dipende soprattutto dal mecenatismo della famiglia dei Medici. Perché? Perché le rappresentazioni erano spesso parte delle feste che i granduchi di Toscana offrivano alla cittadinanza, e lavoravano per loro, o comunque sotto la loro protezione, anche i maggiori autori teatrali del periodo, come Grazzini e Buonarroti. E invece a Roma il teatro non dà opere memorabili, però è importante per due circostanze culturali. La prima è che i gesuiti, che erano diventati decisamente importanti e potenti dopo la Controriforma, inserirono il teatro nella loro Ratio Studiorum e lo insegnarono e fecero praticare nei loro collegi per esercitare, no, le arti retoriche e la memoria. E soprattutto poi, durante il pontificato di Urbano VIII, che è stato papa dal 1623 al 1644, quello romano fu un teatro gesuita. La seconda circostanza invece fu la costruzione delle scene per le rappresentazioni, che erano sempre più fastose e sempre più complesse, e collaborarono appunto per la realizzazione di queste scene alcuni tra i maggiori scultori e architetti dell'epoca, che lavoravano per i papi oppure per le famiglie aristocratiche romane. Tra loro ricordiamo anche il più importante scultore del Seicento, che è appunto Gian Lorenzo Bernini, che fu scenografo del Teatro Barberini, fondato nel 1633 proprio dai nipoti di Urbano VIII. Citando Barberini e Urbano VIII, quando Urbano VIII muore, che era uno dei più grandi protettori del Bernini, viene eletto pontefice Innocenzo X Panfili, e questo fatto segna per il Bernini sostanzialmente una battuta d'arresto nella sua carriera. E il nuovo papa, infatti, fondamentalmente lo estromette dal cantiere di San Pietro, e quindi Bernini si ritrova libero, no, di assumere incarichi che provengono anche da privati. Perché lo dico? Perché fondamentalmente averci dato Bernini la possibilità, no, magari di parlare anche di una sua opera importante, che è la costruzione di una cappella gentilizia per la famiglia Cornaro. Fondamentalmente abbiamo detto che in questo periodo, no, la sua carriera, dopo la morte di Urbano VIII e l'elezione a pontefice di Innocenzo X, Panfili, la sua carriera è una battuta d'arresto e quindi si trova nelle condizioni di poter accettare anche lavori privati. E ad approfittarne è il cardinale veneziano Federico Cornaro, che era appena arrivato a Roma e decide di trasformare fondamentalmente il transetto sinistro della chiesa di Santa Maria della Vittoria in una grande cappella di famiglia intitolata ad una santa, ovvero Santa Teresa. Oltre a Bernini, oltre a comunque a riservare per sé l'esecuzione di questo gruppo scultoreo che avrebbe trovato il posto sull'altare, progetta la trasformazione della cappella, ritagliandosi un ruolo da regista e potendo anche contare sulla collaborazione di una squadra di scultori, di pittori, di stuccatori, bronzisti, argentieri ed ebanisti. Non so se l'avete mai visto, nel caso se passate a Roma, siete di Roma, andatela a vedere. L'impressione dominante quando ci si trova davanti alla cappella è data dalla ricchezza dei colori dei materiali. Le pareti e l'altare sono infatti incrostati da decine di differenti marmi colorati ed è realizzato in marmo colorato anche il pavimento. Che riporta il disegno di scheletri animati che appunto richiamano fondamentalmente la funzione, no, della cappella, che è quella destinata ai sepolcri della famiglia Cornaro. In alto, invece, sulla volta troviamo invece gli episodi della vita di Santa Teresa, che sono modellati in stucco dorato, ma questi vengono fondamentalmente sopraffatti fino a quasi a non vederli più dalla pittura che scende dalla sommità della cappella con un fascio di luci, di luce popolato da angeli e nuvi. E al centro troviamo la colomba dello Spirito Santo. Ai lati invece delle pareti si aprono due grandi finestre, dalle quali, come se fosse proprio il palco del proscenio di un teatro, si affacciano i membri più illustri e più importanti, no, della casata veneziana, per ammirare e sostanzialmente commentare, no, la scena che si trova sull'altare. Tutti questi elementi compongono sostanzialmente un'opera d'arte che è totale, unitaria ed è concepita per essere vista da una certa distanza. Infatti non è esattamente adatta per essere fotografata, ma per essere proprio sperimentata dall'interno, propriamente per essere abitata. Mentre infatti lo spettatore si procede verso l'altare, lo spettatore viene prima di tutto inghiottito appunto dalla ricchezza multicolori dei marmi, finché, perdendo di vista i palchetti con i membri della famiglia Cornaro, mette a fuoco e si concentra su ciò che è il cuore, no, dello spettacolo. Infatti, sull'altare splende sostanzialmente sospeso nel vuoto il blocco di marmo in cui è intagliata la trasverberazione di Santa Teresa. Questo blocco non è una statua e non è neanche un gruppo di statue, ma è proprio un'immagine, cioè una rappresentazione. Infatti Bernini scolpisce, lo scolpisce fondamentalmente solo in funzione del punto di vista dello spettatore. Quindi l'opera non è a tutto tondo. L'angelo e la santa sono completamente svuotati sul retro, perché non conta la presenza fisica e plastica della scultura, ma la capacità evocativa dell'immagine. Il soggetto poi deriva, no, da un passo dell'autobiografia di Teresa, che dice: piacque a Dio che vedessi quest'angelo, nella mano vidi una lunga lancia d'oro con cui parve trapassarmi il cuore più volte, così che mi penetrò nelle viscere. Il corpo della santa quindi sembra disciolto tra i gorghi dei panni, il volto riverso con le labbra schiuse e le mani abbandonate, il piede che scivola dalle nubi. A illuminare il tutto, infine, Bernini inventa quello che è una delle più teatrali soluzioni. Perché sui raggi di legno dorato che piombano dall'alto e che alludono sostanzialmente, no, alla luce divina, scivola una luce vera, con un effetto che ha un effetto quasi miracoloso. Infatti sotto il timpano dell'altare, che è totalmente nascosto alla vista, Bernini fa realizzare una finestrella aperta sull'esterno, dalla quale, da questa finestrella, si incanala la luce che, proprio come se fosse il faro sulla scena, illumina l'intera scultura.
Ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. Passano i giorni e sogno un colore per ogni stagione. Questa tristezza è solo l'essenza di arte incompiuta che chiamano amore. Riflesso di luce come un girasole, eco di vita, parole lontane. Vedo lontano mille sfumature che rendono l'attimo quasi immortale. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. E le tue labbra come fiori di more, il tuo profumo è mistero di Stonehenge. Ho mille quadri qui appesi sul muro, solo con te ci vedevo un futuro. Prima anche il cielo sembrava più etereo, ora è coperto come fosse fumo. Soffio la polvere sopra il tuo cuore, giurami che ti vedrò ritornare come un dipinto che ha perso colore. Promettimi che tornerò a disegnare
e ti guarderò come se fossi un dipinto di Salvador Dalí. Un altro lunedì vorrei fossi qui come due amanti di René Magritte. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo, il nostro amore come arte in ogni secolo. E le tue labbra come fiori di more, il tuo profumo è mistero di Stonehenge. Thank you.
quindi per l'ultima parte, che è appunto su Shakespeare. Allora, fondamentalmente, no, cosa dire di William? La sua opera ha avuto una grandissima influenza, no, sulla nostra visione del mondo. Alcune delle sue battute, come essere o non essere, il mio regno per un cavallo, il mondo intero un palcoscenico, sono sostanzialmente entrate a far parte, no, della lingua di tutti i giorni. E da quando, a partire dalla seconda metà del Settecento, Shakespeare ha fatto il suo ingresso nel canone dei grandi autori della letteratura europea, le sue opere e i suoi personaggi, no, si sono imposti come una fonte di ispirazione, tra l'altro per tutte le arti, quindi dalla pittura all'opera lirica, dal musical al cinema e così via. Il mondo creato da Shakespeare, no, è stato oggetto anche di tantissime e di infinite riletture, da quelle un po' più tradizionali in costume oppure ai liberi rifacimenti in chiave pop, no, dei nostri giorni, che fondamentalmente mutano gli ambienti e i personaggi per renderli un pochino più vicini a noi. Ma la sua influenza, questo modo di prestarsi, no, alle interpretazioni così diverse, è una delle prove più importanti, no, della straordinaria forza comunicativa del teatro shakespeariano, insieme anche alla profondità, no, delle questioni sia morali che filosofiche, che dopo oltre quattro secoli comunque ancora oggi continua a sollevare. Il divario tra la grandezza del genio di Shakespeare e le notizie incerte e anche poco significative che abbiamo sulla sua vita e in generale sulla sua educazione non hanno fatto altro che accrescere, no, l'aura di mito e l'alore di mistero che circonda quest'autore. In passato, tra l'altro, si era anche ipotizzato che Shakespeare fosse uno pseudonimo sotto il quale si celava un altro autore più noto, come ad esempio il drammaturgo Christopher Marlowe oppure il filosofo Francis Bacon, ma sono comunque tesi senza reale fondamento alla fine. Figlio di un mercante di pelli, Shakespeare nasce terzo di otto figli nell'aprile del 1564 in una cittadina dei pressi di Oxford. Non sappiamo niente della sua educazione, ma in ogni caso le sue opere, no, testimoniano da sole una conoscenza decisamente vasta non solo della letteratura, ma anche della storia sia antica che moderna. Verso i 30 anni Shakespeare si dirige verso Londra, dove tra l'altro la sua presenza in qualità di drammaturgo e attore è attestata già a partire dal 1592. A quell'anno risale anche la polemica di un rivale che, essendo invidioso del suo successo, ne menziona il nome accusandolo di voler essere l'unico scuotiscena dell'intero paese. Nel 1593 esce la prima e unica opera che William darà alle stampe nel corso della sua vita. Non è un dramma, ma è un fumetto mitologico, Venere e Adone, che è dedicato al conte di Southampton. Grazie a questo aristocratico, William entra a far parte come socio della compagnia del Lord Ciambellano. Per un uomo di teatro della seconda metà del Cinquecento, mettersi sotto la protezione di un nobile era un fatto decisamente importante. Infatti il teatro a quell'epoca era ancora al centro di importanti contese tra il potere reale e l'amministrazione della città, che considerava gli attori fondamentalmente sullo stesso piano, no? Di vagabondi o mendicanti. E quindi far parte di una compagnia di un patrizio significava diventarne in qualche modo il suo servitore, ma anche voleva dire anche mettersi al riparo da eventuali bandi o persecuzioni. E quindi in questo modo molti attori in realtà dell'epoca di William e lo stesso William ottennero uno status economico e sociale decisamente superiore rispetto invece ai teatranti delle generazioni precedenti. Per la compagnia dei Ciambellani compose diversi drammi come La bisbetica tomata, Romeo e Giulietta, Il mercante di Venezia, Enrico V. La carriera di William si svolge in particolare, no, sotto il regno di Elisabetta I dal 1558 al 1603, cioè in un periodo sostanzialmente di pace e stabilità, e durante il quale comunque l'Inghilterra si afferma come una delle potenze europee. L'età elisabettiana, come spesso viene chiamato, no, questo periodo, corrisponde in grosso modo alla seconda metà del Cinquecento, evento però simbolo di questa supremazia politica e militare è anche la grandiosa vittoria che nell'agosto del 1588 la flotta inglese ottiene su quella spagnola, considerata fino ad allora invincibile. La corona inglese quindi assicura costantemente alla compagnia di Shakespeare la sua protezione, sia sotto Elisabetta sia sotto il suo successore Giacomo I Stuart. Nel 1599 la compagnia aveva aperto un nuovo teatro, il Globe. In questo periodo di attività al Globe Shakespeare scrive alcune delle sue tragedie più conosciute, come l'Amleto, l'Otello, Macbeth, Antonio e Cleopatra, tutte sostanzialmente apparse tra il 1601 e il 1607. Shakespeare scrive sia in versi, rimati e non rimati, che è il cosiddetto blank verse, che corrisponde al nostro endecasillabo sciolto, e sia in prosa, alternando queste due forme, quindi la prosa e la poesia, all'interno di uno stesso dramma. Questa alternanza prosa-poesia invece non era ammessa nel teatro italiano rinascimentale, che opta invece o per l'una o per l'altra, basti pensare, l'abbiamo già citati, no, all'Ariosto o a Machiavelli. Ai tempi di Shakespeare, il susseguirsi di questi elementi in prosa e in poesia doveva essere anche assecondato dagli stessi attori che interpretavano, no? Adottando uno stile ora epico e solenne nel caso di parti scritte in versi, ora un po' più naturale e dimesso per quello che invece riguardava le parti in prosa. Sul piano invece della struttura del dramma, Shakespeare non rispetta le cosiddette tre unità aristoteliche, ovvero quelle di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Cioè le regole che sono state elaborate nella seconda metà del Cinquecento dagli interpreti della poetica di Aristotele e in particolare dal letterato modenese Ludovico Castelvetro. Come infatti abbiamo già detto, secondo questa interpretazione, no, del trattato, il dramma doveva svolgersi in uno stesso luogo, quindi abbiamo l'unità di luogo, nello spazio di 24 ore l'unità di tempo, e doveva contenere una sola azione, cioè un'unica vicenda, unità di azione. Molto probabilmente William conosceva queste regole, ma non ritenne comunque necessario rispettarle. Infatti i suoi drammi, no, si svolgono in più luoghi, anche molto distanti tra loro, coprono un intervallo di tempo che occupa settimane o mesi, come per esempio Macbeth, e spesso, no, troviamo anche azioni secondarie parallele all'azione principale. quello di Shakespeare, quindi è un teatro anticlassico per eccellenza, perché fondamentalmente no, contravviene a tutte le norme che il teatro classico invece rispettava. Anticlassico, tra l'altro, è anche un'ultima caratteristica del teatro shakespeariano, ovvero l'introduzione di figure comiche, dei tratti spesso grotteschi, a fianco invece a personaggi nobili in un contesto tragico. Questa è una delle maggiori novità del teatro di Shakespeare ed è una delle ragioni che fondamentalmente lo rendono, tra l'altro, anche tanto, tanto divertente. I becchini di Amleto, il portiere del castello di Macbeth, la nutrice di Giulietta, sono tutti esempi, no, di questa contaminazione di toni e di stili che a partire dal Rinascimento affascinerà poi tutti i lettori moderni. E con questo chiudiamo Shakespeare e poi la prossima volta ci leggiamo qualcosina. E prima però di finire, due parole su quello che state ascoltando di come base musicale, che poi vi lascio anche alla fine, così si può ascoltare meglio e per intero. E abbiamo detto all'inizio che sì, parleremo di letteratura, abbiamo parlato in parte anche di arte questa volta, non sarà una costante l'arte, però sicuramente insieme alla letteratura sarà una costante invece la musica, e in particolare sarà una costante la musica classica. E, insomma, è anche inutile che ce lo diciamo, però gli esseri umani producono musica, e così è sempre stato, no? E così auspicabilmente sarà. E la capacità della musica di esplorare, di esprimere e di toccare la nostra umanità resta uno, no, dei più grandi doni che abbiamo. I compositori classici non sono sostanzialmente, no, diversi dagli altri autori di musica o dagli artisti in generale. Tutto quello che fanno è ciascuno a modo suo, è quello di cercare di trasferire su carta idee ed emozioni per suscitare a loro volta idee ed emozioni anche, no, negli altri. Nessuno degli autori si prefigge, no, o ha come obiettivo quello di scrivere musica incomprensibile o inaccessibile, e nessuno sostanzialmente, no, scrive musica con l'intenzione di farla rimanere sulla carta, o comunque nessuno la scrive sperando che questa rimanga o che venga apprezzata solo da un minuscolo gruppetto di persone o di esperti. Quindi la ragione d'essere, no, della musica è quella di prendere vita, fondamentalmente di farsi conoscere anche a distanza di tempo e soprattutto essere ascoltata. Quindi quello che fanno i compositori classici, come qualsiasi altro, appunto, abbiamo detto, qualsiasi altro autore, no, è proprio quello di dire qualcosa, di parlare. E quello, il compositore che state ascoltando in sottofondo, è uno dei più importanti compositori che possiamo definire il poeta del pianoforte, ovvero Chopin. E come nasce questa composizione? Nasce nel 1829, durante il primo e ambizioso tentativo di scrivere un concerto per pianoforte, anche se poi in realtà fu pubblicato più tardi, e per questo è il numero 2, Chopin al tempo aveva 19 anni e si era da poco innamorato di una giovane cantante, Costanza Gladkowska, alla quale in realtà non aveva neanche mai rivolto la parola. E Chopin scrive ad un suo amico di aver trovato il suo ideale, che adora fedelmente e sinceramente. Ma nei 6 mesi trascorsi dal primo momento in cui l'ha vista, non ha scambiato neanche una sillaba con appunto la donna che sogna tutte le notti. Tendenzialmente ci siamo passati tutti, però a differenza, no, della maggior parte degli adolescenti innamorati, Chopin aveva una valvola di sfogo eccellente, no, per i suoi sentimenti non corrisposti. Infatti riversa tutto il suo amore, il suo ardore in questa composizione che state ascoltando, che è un larghetto, confermando quindi al suo amico, leggo, pensavo a lei quando l'ho composto. L'idillio con Costanza in realtà non ha mai avuto seguito, però se l'amore tra i due non è nato, noi in ogni caso rimane questa composizione che vi lascio ascoltare interamente, e vi saluto e ci risentiamo domani sempre alle 10:30. Questo è Larghetto, concerto per pianoforte numero 2 in fa minore, opera 21. Thank you.
Thank you.